c'eravamo fermati sui sull'epilogo della, cioè sulla fine del prologo e su anche i primi discepoli, se non sbaglio. No, non eravamo fatti il prologo, solo il prologo. Allora, sì, allora ci fermiamo stamattina, prendiamo alcuni dati e vediamo dove ci arriviamo. Il capitolo 1 rimane nel contesto di Giovanni Battista, da oggi lo ritroveremo nel Vangelo, no? Cioè, e cioè, il testo 19, questa è la testimonianza di Giovanni, quando il re è chiaro da Gerusalemme il sacerdote e il vice interrogato, così c'è, e si confessò e non negò, confessò, io non sono il Cristo. Allora gli chiedevo, chi sei dunque, se tu e via? Non lo so, scusa. Se tu il profeta? No, rispose. Gli disse allora chi sei, perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato, e cosa ci dice stesso? Rispose, io sono voce di uno che grida nel deserto. Non vedete chi sta la via del Signore, proprio lo riprenderemo nel Vangelo. Allora, dicevamo la cosa di Giovanni, il battezzante, più che il battista, che è diventato proprio il nome giunto, no? E c'è gente che chiama Giovanni Battista, e il battezzante, no? Il battezzatore, che quindi colui che battezza, quindi la sottolineatura è su questo testo, in fiasco, un gesto fondamentale che diceva l'inizio di un cammino di conversione, di ritorno, quindi dobbiamo immaginare questa gente che andava da Giovanni, il cui desiderio era quello di trovare vita, di cambiare in qualche modo, e il battesimo era questo gesto rituale. Il battesimo come gesto nasce con, da quello che sappiamo, nasce con Giovanni Battista come gesto unico, nel senso che le immersioni erano qualcosa di nozioni purificatorie, no? Era qualcosa di tradizionale in tradizione ebraica,
tipo in India, no?
Credo che rimanga la cosa dell'acqua, no? Come simbolo universale in qualche modo, no? E tant'è vero che ancora oggi, per esempio, anche nell'archeologia, in alcune città, tipo Sepolis, una città vicino a Nazareth, allora il quartiere ebraico si riconosce perché nelle case ci sono delle vasche, vasche particolari con dei gradini, eccetera, quindi sono queste vasche che erano arrivate appunto purificatori. E la cosa di, da quello che sappiamo, il cambiamento di Giovanni è di farne non tanto un gesto che si ripeteva un po' dal giorno, ogni giorno, ma un gesto di una volta. E così sarà poi preso nella redenzione cristiana. E Giovanni è il precursore, colui che prepara la strada, colui che all'incontro, no, c'è bisogno di qualcuno che aiuti a prepararsi, un preambolo, qualcosa che metta nella giusta disposizione. E allora ci sono questi giudei che inviarono a Giovanni, sacerdote. Nel Vangelo di Giovanni tante volte i giudei. Allora questo modo di raccontare Giovanni, tra l'altro, è stato anche purtroppo nei secoli anche una giustificazione, un argomento che ha dato forza all'antisemitismo. Siamo al primo capitolo di Giovanni, siamo al versetto 19. E ora non voglio fermarmi su questo molto tempo, ma semplicemente ricordarvi che chi scrive è un giudeo. Chi scrive è un giudeo. Per cui quando dice i giudei, no? Dice dice, questa affermazione bisogna collocarla in quello che dopo la morte e risurrezione del Signore, almeno che dopo la risurrezione di Gerusalemme, sarà il primo grande scisma che avverrà all'interno di Israele, cioè tra coloro che credono in Gesù e coloro che non credono in Gesù, però all'interno di Israele stesso, tra Giudei e Israele. Noi crediamo perché alcuni giudei hanno creduto. Un resto, un gruppo, ma siamo tutti portati con giudei perché hanno creduto nel giudeo, devo indicare per il generale, poi Gesù, giudeo, Gesù, noi non saremmo qui, forse il Signore avrebbe inventato altri modi, non lo sappiamo, però di fatto andrebbe così. Allora, è quello scontro che avviene all'interno, per cui loro, cioè chi allontana i cristiani dalla sinagoga, dice voi non siete giudei. Allora Giovanni dice i giudei, cioè dire, quelli che si dicono i giudei, per cui questo bisogna tenere in conto, cioè, per avere una corretta lettura del Vangelo. Però ecco, la figura di Giovanni, che è colui che media, che indica e che confessa di non essere il Cristo, non è lui la stesso. Interessante, no? Cioè, per dire, qualunque mediazione lo è nella verità quando confessa il suo limite, cioè il suo non essere colui che indica. Nel senso che il rischio sempre nostro è quello di attaccarci alle mediazioni, questo sia in ambito ecclesiale, sia in ambito delle famiglie, non so, cioè, la mediazione è un'etica che indica e allo stesso tempo Dio dice guardate io non sono colui che sto indicando, perché molto spesso piuttosto che vedere colui che sta indicando noi ci fermiamo a dito che indica, no? Alla persona che indica. E allora la cosa è che questo viene detto anche attraverso il no, non so. Questo dovrebbe essere un insegnamento, diciamo, per i responsabili di comunità, per noi gesuiti, no? Cioè nel senso che noi facciamo, annunciamo, non soltanto attraverso l'indicazione, speriamo, della nostra vita, della nostra parola, ma anche attraverso la nostra fede. Che spinge a dire bene, lui è l'indicazione verso, ma non è lui. Io non sono lui. Non sono Elia, il profeta, e il tuo profeta, no. È interessante perché invece Giovanni è il profeta, no? Cioè, Gesù dirà che il più grande di Giovanni non è sotto nessuno, no? E che è anche nel Vangelo di Luca, di quello che Zaccaria e il capitolo di Titus, no? E tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo, no? Perché andrai in atto il Signore per la libertà. Soltanto che il profeta non lo dice uno che è profeta, lo dicono gli altri, non lo dice. Anzi, se un profeta gli dice tu sei un profeta, dice no, assolutamente. Sono gli altri che vedono in lui. C'era qualche anno fa nella crisi della vita religiosa, che voi vedete anche nella crisi della vita religiosa, no? Cioè anche i gesuiti, cioè i gesuiti e nella crisi della vita religiosa c'era stato un convegno in cui c'era stato un documento in cui alla fine questi tutti i capi dei vari istituti scrivevano che la Chiesa, si chiedevano alla Chiesa di riconoscere alla vita religiosa la sua qualità profetica. E Giovanni mi commentava dicendo, ma dice, cioè, non è che il profeta dice, ehi, io sono profeta, cioè, non guardate, mi conoscete, no? Cioè, no, la vita è profetica, e quindi sempre lo vedo in per te, o no? E se questo vale per la vita cristiana, perché la religiosa dovrebbe essere la vita cristiana. Cioè, ora la nostra vita cristiana o è profetica perché lo è, cioè perché noi viviamo, no? E senza volerlo, cioè nel senso che ciascuno racconta quello che porta nel cuore. Allora, o c'è una vita che dice di per sé la profezia, poi tra l'altro è meglio questa cosa della profezia ieri con un gruppo, facevamo un giro sui drammi di Luca, e allora diceva che dato che per esempio nella ragione di Luca è molto importante il termine visita, la visita di Dio, ricordate solo di Benedictus, no? Benedetto il Signore Dio di Israele perché ha visitato e redento il suo corso. Allora, il testimone chi è? Il profeta chi è? Il testimone della visita, colui che sa cogliere dove Dio sta visitando. Tant'è vero che nel brano poi della visitazione, quando Maria va da Elisabetta, la narrazione non ci dice che Elisabetta già era a conoscenza che Maria, no, era incinta, non ci dice niente. Ma quando Elisabetta si rende conto che Maria è incinta, quando al saluto della Vergine il bambino sussulta nel tempo, il tempo, perché Giovanni e il profeta del vento, il profeta del vento. Allora, nel saluto di Maria, che è la visitata, e colei che porta in sé la visita di Dio, è il bambino sussulta. E coglie la visita di Dio. Allora, c'è una dimensione, no, Giovanni è il profeta, proprio nella dimensione in cui appunto è vero profeta, è in cui dico, tu sei profeta, no. Perché non è in nessun modo padrone di quello che ha ricevuto, di colui che lo abita, di colui che lo ha. E allora, io sono voce, e sentiamo questi versetti del resto del brano, che continua a parlare di Giovanni, che Giovanni lo inizia, inizia il Signore, versetto 29, il giorno dopo vedendo Gesù venire verso di lui, intercola di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Tra l'altro è quello che poi noi liturgicamente, no, diciamo in ogni celebrazione a un certo punto, no? Però l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, per me la traduzione ebraica risuona in un altro modo, no? Per noi più o meno impeccabili eccetera, no? Ma l'agnello di Dio è per un ebreo è la pace, no? È colui che ci tira fuori dall'oppressione, colui che ci raccoglie fuori. Attenzione, chi ci ha tirato fuori i nostri padri, che sta continuando a tirarci fuori e che speriamo ci tiri fuori definitivamente, perché noi ancora nella pressione di piatto. Per cui allora dire piccola la mia Dio significa andare a toccare i profondi che nascono da una situazione di morte, in qualche modo. E più avanti, al versetto 35, lo si dice, il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse, ecco l'agnello di Dio. I due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora ascoltò e osservando che essi lo seguivano, disse loro che cosa cercate, e risposero rabbini, che tradotto significa maestro, dove vi porti. Disse loro venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove egli dimorava e giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. E questo brano, discepoli di Giovanni, Gesù appare nel discepolato di Giovanni con un'indicazione di ipotesi di studiosi e Gesù fosse un discepolo di Giovanni, cioè la sua conoscenza, Gesù si è formato, e attenzione a quello che sto dicendo, noi lo accettiamo tranquillamente, questo persone un po' più anziane, che non sono state formate così, cioè all'espressione di suo ha studiato, si è formato, rimarrebbero un attimo, no, perplessi, no, Gesù è Dio, se Gesù è Dio, Gesù sapeva tutto, cioè non era in collegamento, no, ipercosmico, si potrebbe dire, con l'archivio centrale, proprio centrale cristale, e per cui lui ogni cosa basta che risultava in tempo reale, no? Tempo distinto, l'archivio si rispondeva, no? Per cui non perché c'è il gusto di dire no, cambiamo, perché il nostro, la grande rivoluzione che il Concilio ci ha indicato e che stiamo cominciando a comprendere il voglio di Dio a partire dal Padre di Dio. E allora se nei Vangeli, per esempio, ci viene detto che il bambino cresceva in sapienza e in intelligenza, significa che c'era un progresso. E se lui era veramente uomo, se uno da un certo punto dall'inizio non è che c'era un altro, no? Perché per noi uomini normalmente quello che si cerca di dire agli studenti anche universitari che non basta andare a mettere il giorno dell'esame per sperare e che si pensare, no? Il 18 e se non per cui Gesù ha studiato e un'ipotesi è che ha studiato nel circolo di Giovanni, no? Per cui nel circolo di Giovanni lui, poi a un certo punto prenderà la testa di un gruppo di discepoli e lo seguiranno. Attenzione, discepoli. Su questo io ci torno diverse volte, no? E ne abbiamo già parlato altre volte. Discepolo e a che fare con noi, a che fare con noi. Il nostro rapporto con il Signore Gesù è un rapporto che siamo invitati in quanto cristiani. Che significa cristiani? Cioè il nostro essere cristiani è essere. Sono stato battezzato, sono stato settimato, sono stato almeno, no, padronessa, una figlia, insomma, se mi devo sposare, sposo in chiesa, non potrei fare altrimenti, se non ho una mamma, eccetera, quindi è questo. E no, nella scrittura, il potere cristiano significa di Cristo. Che per l'altro lezione dice un qualcosa di fondamentale per tutti noi, perché noi tutti noi desideriamo appartenere a quello. Nella fine, desideriamo la vita. Allora su Cristo c'è una chiamata a una relazione che si configura, no? Dicevo là. Ricordate, nel Vangelo di Giovanni arriveremo quando arriveremo, a un certo punto anche nella navata di Pietro, ricordate, no? Dopo che Gesù fa il gesto, Gesù si siede, riprende le vesti, da maestro e dice, voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono, perché lo sono, lui è il nostro maestro, non ce ne sono altro. Allora il discepolo è colui che sta dietro, sta a bottega, se si può dire così, a bottega di quale latte, del latte di mille. Sta a bottega dal maestro, no? Che è il vivente, che è il vivente, che colui spero che stiamo sempre più conoscendo, affezionandoci la persona del Signore Gesù attraverso le tante scritture, che non è soltanto questo, no? Perché nella ignoranza delle tante scritture che non colpevole, che avevamo, che abbiamo ancora un po', noi Gesù crocifisso. Allora quando ci dicono guardate a lui, guardate la sua vita, e uno dice, cioè, tutta la vita così, cioè, dice no, però no. Che dobbiamo fare? Tutta la vita, prendiamo le nostre croci, ma solo te la vita è una croce, la vita è una croce. Un momento, quello è la cultura. una vita giocata nel gusto, nella bellezza e nella condivisione del tuo. Nel gusto, nella bellezza. Il Signore Gesù viveva, gustava la vita, amava la vita. E proprio perché amava la vita l'ha saputa durare, fino al tutto. Quindi noi guardiamo, l'ha vissuto una tale pienezza di vita che nessuna morte può distruggerla. Allora noi guardiamo a lui perché noi desideriamo comprendere. E vorremmo tutti che noi desideriamo. Allora il discepolato è una sequela. Cioè se abbiamo un discepolo, che ci fa? Ci dicevo, no? Si mette a guardare il maestro, si mette ad ascoltare il maestro, dice fai quello, e quello lo no, dove fa? Poi si vede dai discepoli, no? Però uno si mette là, no? E poi domanda, dice, ma questo come si fa? Si fa così. E poi il discepolo guarda il maestro, lo guarda. E è vero che il Signore Gesù e i suoi discepoli li teneva con sé. Li teneva con sé. Cioè laddove quello che basta di più è la relazione che instauriamo, no? Io credo che anche rispetto ai nostri profili, no? Ci rimangono poi dentro, al di là delle cose che ci hanno insegnato, che magari anche poi ci dimentichiamo, ma per la qualità umana che ci hanno, le relazioni con noi che hanno saputo di più. E allora il Signore Gesù li teneva con sé. Perché è vero che questi, no? Sentendo Giovanni che dice, ecco, vedete anche la mediazione funziona anche quando sparisce. Cioè quando a un certo punto dice ai discepoli, che erano discepoli di Giovanni, gli dice, adesso, non siete mia proprietà, non siete mia proprietà. No. Voi, no, è lui, va bene? Io, no. E allora loro, sentendolo parlare così, seguivano Gesù. Gesù allora si voltò e osservando che si seguivano, disse loro, che cercate. E, è bello perché il Maestro ci invita a esprimere i nostri desideri. La prima cosa che fa ci ascolta. Ci invita a parlare per ascoltare quello che diciamo. Il Dio vivente, il Dio della tradizione ebraico cristiana è un Dio che suscita parola, che con la sua parola suscita parola. Nell'Islam, non è quello che dice, all'interno dell'Islam c'è una tale preponderanza di Dio. Pensate che anche in alcune scuole mistiche è la stessa parola di Dio che scende giù nel cuore del credente, lavora nel cuore del credente e risale a lui. Noi è molto diverso, cioè, nel senso che per noi ci siamo di più, anche se anche dentro di noi è lo Spirito Santo che parliamo. Però con noi, senza dubbio. Allora il Signore ci rivolge la parola per suscitare la parola, perché il cuore che noi ci siamo, chi vuole? Chi cercate? Chi vuole? Stando indietro, chi ti aspetta? Chi desideri? Chi ci aspettiamo della nostra vita cristiana? No? Chi cosa della nostra pratica, del nostro in qualche modo avere a che fare con questa parola e con questo Signore ci fa anche problema, non è che sia bello, no? E non ci aspettiamo. Allora loro dicono, vedete, maestro, lo riconoscono maestro, dove vivono, dove abiti, dove sei, dove se la dimora è il luogo, la casa, la nostra casa, il luogo in qualche modo. in cui possiamo nella nostra vita vivere dei momenti più in pace, quindi no? Le nostre relazioni, della nostra. Allora, dov'è la pienezza della vita? Dov'è la tua pienezza di vita? Che libera dall'oppressione, che libera dall'Egitto. E disse loro: venite, ti vedrete. Andarono dunque, videro dove si dimorava, e quel giorno rimasero con lui, era circa le 4 del pomeriggio. Venite e vedrete. Bisogna mettersi alla scuola. Bisogna mettersi alla scuola. E noi vogliamo tutte studiare. Io mi sto rompendo un po' i denti con il Coele. Penso che lo sto facendo con un gruppo di Bari, per poi farlo in un altro momento inizio anno, e pensavo di prenderlo così a uscire. In realtà ci sono talmente questo libro, che è un libro particolarissimo, che da una parte mi si domanda: ma come mai sta dentro la scrittura? Cioè, in che senso è parola di Dio? No, un libro che dice fumo di fumo, guardate, fumo di fumo, tutto di fumo. Un libro così. E un libro che suscita domande e che dà poche risposte. No. E per cui uno dice: ma che no, non ci sta. E dall'altra parte il problema è la cosa che è nostro, no? Cioè che io mi devo rispondere subito. No. Cioè, tante volte è un modo per neutralizzare le domande di cui abbiamo paura, no? Per cui le domande, cioè subito, no? Perché subito dare la risposta. Invece ci sono delle domande che sono profonde e che magari rimangono domande. Pensate alla domanda di Giovanni Battista, che in carcere e non è uscito. E in carcere lui che aveva sempre pregato sulla scrittura, letto i profeti, no? E poi lui aveva detto che quando ci sarà il giorno del Signore, no? I ciechi vedranno, i sordi udranno, i lotti cammineranno, i carcerati saranno liberati. E lui sta in carcere e ha indicato nel suo cugino il Messia, che ci crede che era il giorno del Signore. Quando esco, no? Tanto che mi manda i discepoli a dirgli: senti, ma sei tu colui che deve venire? O dobbiamo aspettare? O dobbiamo andare? E Gesù gli dà una risposta che non è soddisfacente, no? Per dire, no? Per dire che c'è chi, no? Che aveva voluto qualcuno, no? Eccetera, ma non aveva voluto tutti, no? E beato chi non si scandalizza, chi non trova il sciacquo. Quindi la risposta che dice e non dice, perché lascia aperta in qualche modo la domanda, il dubbio. Ora, noi facciamo fatica, no? Facciamo fatica a portare la domanda, facciamo fatica a portare la domanda. Per cui il Signore dice: venite e vedete, cioè perché devi rispondere. Le arti hanno il loro tempo, hanno il loro tempo, no, come si dice, nessuno lascia in pace, no? E sono un medio basso economico. E sono 12 anni, 13 anni che lavoro, che faccio delle cose, e che vorrei, purtroppo non so tanto tempo, continuare ad andare da maestri, maestre, perché l'ultima che ho trovato è una maestra, che mi insegni, che mi continui a dire, perché cioè, quando vedi tante altre cose capisci quanto non sai, quanto non sai. E allora, l'arte della vita, di che mi parlo? L'arte di imparare a vivere, si parla. Ci vorrà tutta una vita. Però il Signore ci limita. Limita. E non andavano e videro. E poi questo visto le parole di Giovanni, non avevano seguito di Andrea, quello di Simon Pietro, e incontrò per primo Simon Pietro Simone, e disse: abbiamo trovato il Messia, il Santo Cristo. E lo condussero da Gesù, il Santo, lo sguardo su di lui, Gesù disse: tu sei Simone, tu sei Giovanni, che era chiamato Cefa, che significa Pietro. Ecco, questo annuncio che si diffonde da persona a persona, da discepolo a discepolo, no? Da uno dice all'altro quello che ha incontrato, chi ha incontrato. Quindi Pietro e poi ancora Filippo, il giorno dopo Gesù quello per dire della Galilea, dopo Filippo gli disse seguimi, Filippo era di Bethsaida, la città di Andrea di Pietro. Filippo trovò Natanaele e disse: abbiamo trovato colui del quale ha scritto Mosè nella legge dei profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nazareth. Natanaele disse: da Nazareth vuol dire qualcosa di buono, Gesù disse: poi rispose: i miei denti. I discepoli imparano dal maestro, no? Cioè, certo che non sono diventati come maestro, perché il maestro ha detto: vedrete, vedete, no? Subito, vedete. È sempre una caduta alla nostra. E allora, discepoli diversi, vedete, il Signore crea comunione. La comunità cristiana non è una comunità che si unisce attorno a un'idea, la comunità cristiana è una comunità che si unisce attorno a una persona. Ed è il legame personale che ciascuno ha con quella persona, con il Signore Gesù, che ci avvicina. Così come in una famiglia, no? il legame, il venire dall'uomo, dalla donna, dei figli, dei fratelli, così in una comunità cristiana è evidente che inizia. Non è un progetto, non è una. Ma l'interesse di ciascuno personalmente verso il Signore Gesù, il sentirsi chiamato a relazione con lui. In questi giorni ho avuto qualche scambio con i ragazzi di CL, che sono carini, però sono un po' perché hanno fatto una mostra all'università sulle istituzioni del santuario, cioè mission, no? Cioè i gesuiti. E però è interessante che nel cartello che ci dava la mostra non c'era una parola gesuiti, no? Istituzione del santuario, va bene, però nella mostra non potevano nome. Allora mi sono venuto a invitare per andare nella mostra, mi sono venuto però ogni tanto ci ho delle punti di perché non mi spiegavano. Allora loro mi parlavano, ecco, erano tutti presi dal fatto che i gesuiti che avevano creato queste cose qui, per cui continuavano a dire: no, dal cristianesimo nasce la civiltà, no? La civiltà che loro hanno instaurato è quella che viene dal cristianesimo. Cioè, poi io ho detto provocatoriamente, perché va bene, della civiltà del cristianesimo, non mi frega niente. Perché io, cioè, quello che mi interessa su cui sto giocando la vita è Cristo, il Signore Gesù, che poi come conseguenza ha, no? Cose che poi a partire da Gesù Cristo si sono come dire, creati cristianesimi, non cristianesimo, ma cristianesimi di Oriente, no? Cioè, però secondo me città del cristianesimo, il Signore Gesù. Mi fermo ancora una battuta sulle nozze di Cana, dove il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Quindi è stato le nozze anche Gesù con i suoi discepoli. È venuta a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: donate un vino. Gesù le rispose: donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Sua madre disse: servitori, qualsiasi cosa vi dica, fatelo. Vi erano tante ancore di chiesa per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. Gesù disse loro: riempite l'acqua le ancore. E le riempirono fino a dove? Disse loro di nuovo: ora prendetele e portatele a colui che dice il banchetto e chi gliene portava. Come aveva assaggiato l'acqua diventata vino, lui diceva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma non sapeva i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò il sposo e disse tutti, mentre in tavola fino a quando all'inizio, quando si è bevuto molto, quello era buono, tu invece hai venuto da parte, il vino buono, finito. Questo accade anche agli altri, inizio dei segni compiuti da Gesù, egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Nella prima traduzione come si diceva? Cioè, la traduzione. Sì. Con l'inizio c'è il qua,
Il versetto 11. Come sbaglio di miracoli, dice, se non ricordo più.
Insomma,
niente
generale questa. Come? E diciamo almeno come desiderio rimane, no? Cioè quello poi è vita è complesso, ma come desiderio rimane. E allora, cioè che poi è il desiderio di tutti, no? Anche di chi non si sposa, cioè ma il desiderio di trovare un amore, no? Che mi permette fuori dalla solitudine, che mi, no? Che mi. E allora però che succede? Che questo desiderio poi un po' si spegne, no? Il vino è buono all'inizio e poi normalmente tutti, vedete, perché il maestro di tavola dice tutti passano il vino buono all'inizio, ma poi dopo che si è bevuto tanto si comincia a passare il vino Sarasello 50, no? Cioè, quello quello più così, no? E che anche la parabola del, no, perché l'amore umano si sta. Questo tutti, anche nella vita religiosa, nella vita ministeriale, no, si vede, no, una parte e poi pian piano si vede, no? Quasi che fosse e tutti, no, tutti. Cioè quasi che nessuno può uscire da questo, da questa parabola discendente, non si parte dentro. Allora, la cosa è che in queste nozze, che simbolicamente sono la vita umana, c'è il Signore Gesù. E vedete, è venuto a mancare il vino, ecco il momento della parabola discendente, no? La madre che disse non ha un vino, la presenza della madre, e la madre di Gesù qui è naturalmente, se noi avessimo solo il Vangelo di Giovanni non avremmo mai saputo come si chiamava la madre di Gesù, perché nel Vangelo di Giovanni non è mai chiamato per noi, sempre donna, la madre di Gesù, la madre del Signore, ma non viene mai chiamata per noi. Noi sappiamo come si chiama dagli altri Vangeli, Luca, no? In particolare. Però venuto a mancare fino la madre del Signore, attenzione, qui è Maria, e in Maria è i discepoli, la Chiesa, coloro che in qualche modo stanno scendendo su questa festa dove manca il vino, ma anche per loro ne fanno preghiera, ne fanno supplica, no? Il Signore. E Gesù che risponde, donna che vuoi da me. Non è carino questo che dice la madre. Perché letteralmente, donna che vuoi da me, donna che c'è fra me e te. Donna che c'è fra me e te. E c'è il Signore Gesù come una distanza. Con la madre. E questo è interessante perché un po' perché Maria in quanto immagine della Chiesa, immagine dell'umanità, no, nella nostra richiesta non può non esserci un po' del veleno che ci portiamo dentro, della fedeltà, noi non soltanto pretendiamo, noi pretendiamo. In qualche modo a volte ci avviciniamo a Dio e vogliamo che, no, una ragazza che aveva delle difficoltà sul lavoro, proprio lavoro, mi diceva, no, a me, perché poi naturalmente la figura professionale delle cose, per cui diceva a me, no, perché io lo credo Dio, io ancora sono un po' di tempo, poi dopo, no, cioè, non mi faccio fare lavoro. Il Signore ci sta aiutando, E poi ancora qui non mi butta la mia ora, perché la ora di Vangelo di Giovanni, la vedremo più avanti, sarà l'ora della rivelazione, no, del Signore Gesù, la sua pienezza, che sarà il momento della passione e della croce, della rivelazione del suo amore per noi. E la madre dice, se ti voglio qualsiasi cosa ti dica, fare. E l'invito al, anche qui vedete, al, e si mette che il capitolo 1 sarà il discepolo, e qui discepoli che hanno un nome, che sono i 12, però discepolo poi alla fine è chiunque ascolta la parola del Signore, qualunque cosa ti dica, e la fa. Noi dobbiamo diventare un po' più, dovremmo recuperare, no? Un po' più la tradizione ebraica, nel senso che nella tradizione ebraica la vita dietro al Signore, dietro a Dio, è una vita pratica, cioè con gli eccessi. Incenti sicuramente, almeno dal punto di vista di chiamo, certe pratiche, certe cose, di cui anche loro, all'interno di loro, molti mettono in discussione. Comunque, l'eccesso dell'ascensore del sabato, non so, noi non avremo possibilità, perché se Dio vuole uno di voi, uno per tutti, no? Verrà come la santa. Nel prossimo anno, ma nella prospettiva che poi ci vuole anche gli altri potrà venire, e però noi andremo nei vecchi italiani dove il giorno di sabato c'è l'ascensore del sabato, cioè l'ascensore del sabato è un ascensore di tutto il giorno, proprio per non costringere a pigiare i bottoni, che anche quello è considerato un lavoro. Allora cosa fate? Quanti siamo? Fa il primo piano, si apre, no? Si chiude, secondo piano, si apre, si chiude, terzo piano, poi viene su, dice, quarto piano. Sono anche gli ascensori normali, ma per gli osservanti ci sono gli ascensori del sabato. Questo è solo per dire nulla. Ora, questo mi sembra un po' da dire. Però cioè, la fede è pratica. Pratica. Cioè nel senso che se tu, come dire, se un maestro dice al discepolo, fa così, e quello dice, ah sì sì, mi rimane per mano in mano. Cioè non è che fa così, no? Cioè devi provare, farlo, magari sbagliare, e impara. Allora, anche conoscere il Signore, le sue parole, le sue indicazioni di vita e tentare di vivere. Perché tentando di vivere puoi vedere se c'è una verità oppure no. Vedete, quello che ti dà, fallo. Fallo. E allora queste ancore, di ancore di pienza per la purificazione del quale tu sei, e qui tra l'altro qualcuno vede anche il passaggio tra una dinamica di ricerca della salvezza legata ai riti, no? Al rito della purificazione, cioè tutta quest'acqua che tu usi e ti lavi più volte al giorno per cercare salvezza, non è questo che ti dà salvezza. Anzi, quest'acqua, però il Signore non la butta via, il Signore entra e la cambia in vino. Dio che nella tradizione biblica conosce anche gli eccessi del vino, conosce anche gli eccessi. Infatti nel libro della Sapienza la madre dice al figlio re, dice non bere troppo vino, perché i fumi del vino ottenebrano tantissimo. No. Però il vino è anche la gioia. E questa gioia che c'era questo vino che mangia in tavola, appena assaggiato il vino, disse, tu hai tenuto da parte il vino buono, credo che sia bello perché nel trovando questo vino anche la nostra vita fino alla fine può avere un gusto, fino alla fine può avere un gusto. Credo che anche gli anni per me stanno passando, quindi questa, diciamo, questa tematica sento più vicina, cioè credo di avere un gusto per ogni tempo della vita. Non soltanto quando eravamo giovani che poi diciamo, quando eravamo giovani, ricordi, non vivere solo di ricordi, ma trovare il gusto per ogni tempo. Bene, allora lasciamo un po' di tempo, il silenzio della preghiera, chi vuole.